Astronauticast. Ma che presa bene questa sigla! Astronauticast, stagione 10, episodio 3, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi e con me c'è un tre quinti della un tre sesti della banda, a partire da Veronica Raimondini, Riccardo Rossi e Paolo Moroso. Vi presento dopo, adesso dico che è il 27 di ottobre 2016 e questo è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Come dicevo, con noi c'è Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verone, benvenuti a questa ultima puntata di ottobre.
Attenzione, panico, tutti che cominciavano a dire l'ultima puntata della stagione 10.
Ne abbiamo fatte tre, mio Dio.
La prima stagione forse erano 8 o 9 puntate. E grazie di essere con noi anche questa sera, vero? E con noi c'è anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Mike, ti dico che clippi leggermente, ma a voi ascoltatori non mi interessa niente, quindi buon ascolto di puntata.
Grazie del feedback tecnico, e cerchiamo di regolare un po' i volumi. Con noi c'è anche Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, dandovi il benvenuto a questo nuovo episodio del podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, menzionate su Twitter il nostro nome utente Astronauticast o usate l'hashtag Astronauticast.
Grazie Paolo, tornato ai microfoni dopo la pausa della settimana scorsa. Anch'io sono tornato e forse mi è tornata la voce per questo clip, per questo abbiamo problemi di volumi, ma non è il volume di cui ci preoccupiamo, sono i contenuti. Abbiamo cose da raccontarvi, ci sono notizie nuove, cosa è successo questa settimana, principalmente dei follow up a quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse, ma anche un approfondimento di una missione molto importante che è partita durante l'estate e non abbiamo avuto modo ancora di affrontare, se non forse nel passato, prima del lancio. Ma prima ancora di tutto questo c'è da parlare di Astronauticon 8, perché ne sentirete parlare ancora per un paio di settimane, fino a quando non ce la lasceremo alle spalle, poi probabilmente ancora una volta e poi basta per un annetto o due. Paolo, che cosa c'è di nuovo?
Beh, ricordiamo che Astronauticon 8 è l'ottava edizione della nostra convention nazionale di astronautica e spazio, quindi la convention dell'associazione ISA, e abbiamo pubblicato recentemente il programma definitivo. Si svolgerà la manifestazione a Lecco dal 18 al 21 novembre 2016 e avrà come ospite d'onore l'astronauta Luca Parmitano. Nel programma abbiamo definito date e orari di tutti gli eventi e le attività previste. C'è un programma molto ricco, essendo anche un evento di diversi giorni, che comprende interventi di storia dell'esplorazione spaziale, razzi modellismo, il funzionamento di satelliti per telecomunicazioni, la ricerca in ambito didattico su alcune tematiche per la gestione dei rifiuti dello space debris, cioè dei detriti in orbita, della spazzatura spaziale, insomma tutta una serie di eventi e interventi che riempiranno molto intensamente, ci auguriamo in maniera interessante, i giorni di questa nostra convention. Sarà previsto anche un concerto di musica di film di fantascienza, sul sito astronauticon.it, che è il sito della nostra manifestazione, troverete il programma completo. È molto utile anche registrarsi, non è in alcun modo obbligatorio perché tutte le nostre attività sono gratuite ad ingresso libero, ma se vi registrate cliccando il link e riempiendo il modulo che abbiamo indicato, potete darci la conferma della vostra presenza, quindi per darci un'idea dei numeri degli spazi, insomma, della quantità dello spazio, della quantità di persone che verranno, in modo da gestire meglio questo evento.
Dove c'è scritto Marco mettete il vostro nome, non il vostro, non lo scrivete Marco, non so perché c'è scritto Marco, probabilmente ho sbagliato io mentre facevo il form.
No, prima c'era scritto nome, si vede che Marco è partito pensando di doverlo caricare
Ah, magari lo stava riempiendo perché ho dato il link per modificarlo.
Sì, esatto, hai dato il link, bla bla bla, uguale edit, e quindi...
Ok, sono felice che non sono l'unico a non potercela fare. Comunque davvero fatecelo sapere, specialmente se volete partecipare alla fase gastronautica, come dice Marco, perché aiuta nella logistica di prenotazione del ristorante e quant'altro. Non vedo l'ora di vedervi tutti in the flash e non soltanto nello schermino qui di Hangout, e colgo l'occasione anche per ricordare a tutti che non è soltanto un evento in cui ci si gode delle conferenze, delle informazioni di chi lavora nel settore o di chi comunque ha una ottima preparazione su materie tecniche o letterarie ad esempio, ma è anche l'opportunità di incontrare persone che con cui si condivide una passione e si parla di solito soltanto online su forumastronautico.it. È così che è nato la convention, è così cerchiamo sempre di mantenere un attimo di momenti di convivialità, giusto per scambiare due parole ed essere fisicamente nello stesso posto.
Cosa che vogliamo anche ricordare ai nostri ascoltatori, e che se parteciperanno ad Astronautico Notto e verranno a trovarci all'Ecco, sarà un'occasione anche per conoscere i nostri ascoltatori, o per voi, per conoscere noi. Ci ascoltate sempre, vi ringraziamo con i vari mezzi con cui distribuiamo questo podcast, con il feed del nostro podcast, sugli aggregatori, attraverso YouTube, in molti altri modi, e quindi se vi va, l'Ecco è un'occasione anche per conoscere noi e per noi per conoscere voi.
Paolo può anche firmare autografi, dovete aspettare un attimo in coda dietro, sì, le sue guardie del corpo, e poi
la coda sarà un po' più lunga di quella di Parmitano, ma insomma di tempo
ecco, magari mentre aspettate per Paolo vi fate fare un autografo da Luca,
magari. Sì,
bene, allora andiamo con le notizie di questa settimana. La prima è l'identificazione del sito di impatto di Schiaparelli, finalmente si è visto qualcosa di grande, quindi. Ma sentiamo Paolo che cosa ha preparato per noi.
La sonda Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, un orbiter in orbita intorno al pianeta rosso, ha fotografato il 21 ottobre 2016 il possibile sito di impatto del lander Schiaparelli, schiantatosi sulla superficie di Marte in un fallito atterraggio il 19 ottobre. L'immagine ripresa mostra due possibili tracce attribuibili allo schianto di Schiaparelli. La prima appare come una macchiolina di forma più o meno circolare di colore chiaro, che potrebbe essere il paracadute della sonda, un paracadute del diametro di circa 12 metri. L'altra traccia, a circa un chilometro dalla prima, ha una forma più o meno ellittica e appare come una macchiolina scura delle dimensioni di una quarantina di metri per una quindicina. Questa macchia scura potrebbe essere il punto di impatto vero e proprio, e il colore scuro potrebbe essere spiegato considerato che la sonda al momento dell'impatto aveva quasi tutto il propellente che avrebbe dovuto utilizzare per la discesa controllata, e quindi può essere esplosa sulla superficie al momento dell'impatto. L'immagine è stata ripresa, dicevamo, il 21 di ottobre dalla camera CTX della sonda Mars Reconnaissance Orbiter, la cosiddetta context camera, che è una camera per riprese fotografiche a largo campo e a bassa risoluzione, che è utilizzata per mostrare il contesto, cioè la zona circostanza delle riprese fatte invece con la camera ad alta risoluzione chiamata iRISE. La camera CTX, quella della fotografia che è stata realizzata qualche giorno fa e che mostra il punto di impatto di Schiaparelli, ha una risoluzione di circa 6 metri per pixel. iRISE invece ha una grande capacità di risoluzione, circa 30 centimetri per pixel. Questa immagine non era stata richiesta dall'ESA alla NASA per investigare sulla possibile sorte di Schiaparelli, ma fa parte di una serie di immagini di mappatura già pianificate che la sonda MRO sta eseguendo da un po' di tempo. Il punto di impatto di Schiaparelli è stato individuato confrontando l'immagine del 21 ottobre con un'altra della stessa zona ripresa alcuni mesi prima, nel maggio del 2016. Dal punto di impatto, dal possibile punto di impatto di Schiaparelli, si vede che la sonda è precipitata sulla superficie di Marte a circa 5,4 km dal punto previsto di atterraggio e comunque ben dentro la zona dell'ellisse di atterraggio prevista di 100 km per 15 valutata dai pianificatori della missione di Schiaparelli. Probabilmente se la sonda avesse potuto manovrare, avesse eseguito un profilo di atterraggio nominale, la precisione di atterraggio sarebbe stata anche maggiore. E questa può essere una piccola consolazione per chi ha lavorato a questo sfortunato lander dell'ESA. Per il momento nell'immagine acquisita da CTX non si vede alcun dettaglio se non le macchie che vi ho descritto. Ma proprio in questi giorni in cui parliamo, la camera high-rise della sonda Mars Reconnaissance Orbiter, cioè quella con una risoluzione di 30 cm circa per pixel, sta riprendendo immagini della stessa zona in cui forse sarà possibile identificare i resti del lander Schiaparelli o magari avere un'idea un po' più precisa di com'è questa zona di impatto. In passato, quando una sonda precipitava su Marte o sulla Luna o se ne perdevano i contatti, non si sapeva praticamente nulla del suo destino, non c'era modo di investigare. Ma attualmente con tutte le sonde che stanno visitando Marte e la Luna e con la qualità dei loro strumenti, siamo spesso in grado di capire che cosa è realmente successo in missioni del passato di cui si era persa la traccia del veicolo. In questo caso una fortunata coincidenza ha fatto in modo che Mars Reconnaissance Orbiter riprendesse questa immagine del sito di atterraggio di Schiaparelli a soltanto 2 giorni dallo schianto. In teoria ci sarebbe un altro modo di vedere più da vicino questa zona di impatto, perché ricordiamo che il punto previsto di atterraggio di Schiaparelli era nella stessa zona in cui sta operando ormai da una dozzina di anni il rover Opportunity della NASA. Ma secondo i calcoli approssimati che hanno fatto Ricky e Veronica quando abbiamo commentato queste immagini, hanno stimato che Opportunity si trova a circa 54-55 km dal punto di impatto di Schiaparelli e questa distanza è molto maggiore di quella che Opportunity ha percorso in una dozzina di anni di attività, quindi non sarà in alcun modo possibile a questa sonda ormai vecchia e con una capacità di movimento molto degradata raggiungere questa zona neanche volendo. Quindi aspettiamo con ansia le nuove immagini di Mars Reconnaissance Orbiter, questa volta a risoluzione molto più alta, per vedere meglio il punto di impatto di Schiaparelli.
Grazie Paolo per questo approfondimento, mi ha fatto un pochino sperare il momento del calcolo della distanza di Schiaparelli o dei resti di Schiaparelli da Opportunity, però effettivamente...
E c'è un aggiornamento perché
sì?
La NASA ha diffuso la foto, l'immagine ripresa dalla camera high-rise di Mars Reconnaissance Orbiter e è scattata un paio di giorni fa, che mostra alla massima risoluzione il punto di impatto di Schiaparelli. Nella macchia principale, quella di colore scuro su cui è caduto al suolo il lander Schiaparelli, si vede una forma irregolare con una macchia più scura della dimensione del diametro di circa 2,4 metri e della profondità probabilmente intorno al mezzo metro, che potrebbe essere il cratere dell'impatto. Tutto intorno si vedono una serie di macchie irregolari e meno scure che potrebbero essere interpretate come la esplosione dell'idrazina, cioè del propellente che era rimasto ancora in gran parte nei serbatoi della sonda. Le dimensioni e la profondità del cratere sono compatibili con l'impatto di un oggetto di circa 300 kg come Schiaparelli, caduto alla velocità di diverse centinaia di chilometri orari. IRAS ha fotografato anche a maggiore risoluzione il paracadute già individuato, e in cui si vede in questa immagine anche il guscio protettivo esterno superiore che era collegato al paracadute come previsto. È stato trovato anche, mentre nell'immagine precedente non era visibile, lo scudo termico posto nella parte inferiore del modulo di discesa, quindi il guscio che conteneva il lander Schiaparelli. Mars Reconnaissance Orbiter dovrà fotografare ancora la massima risoluzione nelle prossime settimane questo sito di impatto e sotto diverse condizioni di illuminazione, quindi sarà possibile caratterizzare ancora meglio l'area tutto intorno, l'area del sito di impatto, e quindi capire ancora meglio come si è verificata questa caduta incontrollata.
Nella foto ad alta risoluzione di IRISE c'è una strisciata scura sulla destra che non riesco a capire cosa potrebbe essere.
Questa è un'immagine solo del luogo.
Vi avevo dato un link poco dopo l'annuncio, un paio d'ore fa.
Aspetta che te lo trovo al volo, a trovarlo.
Sì, l'avevi messo sulla nostra chat per caso?
Sì.
Ah sì, ecco l'ho visto. Breaking. Vediamo un po', fammi copiare il link. Mi sono perso questa cosa.
Tra sulla destra
e la puntata ho solo cenato.
Sulla destra c'è questa strisciata che sembra quasi che sia stato il lander a strisciare, poi, ma è impossibile perché per fare un cratere così deve essere arrivato da sopra, non lateralmente.
Dai, come dico io, secondo me è cioccato qualcosa, è schizzato di lato e arrotolato di là, non lo so.
Sì, è probabile che ci sia stata appunto un'esplosione dell'idrazina dispersa poi dall'energia e dal movimento dell'esplosione.
Magari è Enrique, si è scivolato di lato.
Sarebbe una cosa positiva, magari è sopravvissuto all'esplosione ed è posto in una condizione in cui può essere utilizzato per...
Sì, vi ricordo che è un tipo un 20 grammi, non più 25 grammi, non penso che abbia fatto quelle strisce.
No, le strisciate magari no, però magari è sopravvissuto.
Ricordiamo che la risoluzione di questa immagine è di 30 cm per pixel circa.
Ok, quindi non vediamo Henry, però... Ma la direzione dell'ejecta, cioè sembra che... Qualcosa andava in questa direzione, verso la sinistra dell'immagine. Sì, deve essere divertentissimo per chi ci ascolta soltanto in podcast.
Esatto, ciao, esatto.
Sì, assomiglia un po' a certi crateri, al terreno che viene disperso, insomma, alla polvere di una superficie planetaria che viene dispersa in un impatto di un meteorite. Però in questi casi si osservano strutture simili con impatti asimmetrici, e il comunicato dell'ESA che commentava questa immagine diceva che non è ancora chiarissimo come sia avvenuto l'impatto e come si sia formata questa struttura, questa macchia meno chiara intorno al cratere, e su questo dovranno ancora indagare.
Ok, non faccio ipotesi perché non ho ancora letto nulla riguardo questa immagine, non vorrei duplicare dire cose che magari sono già state smentite alla riga numero 2. Interessante comunque. Proseguiamo oltre o c'è qualche altro aggiornamento su Schiaparelli? Purtroppo una volta che abbiamo tutte le immagini ad altissima risoluzione del cratere non ci sarà moltissimo altro da aggiungere, se non qualche... come dicevamo, abbiamo un po' di informazioni su uno strumento che però è probabilmente andato perso. Abbiamo altro da dire? Allora direi che stiamo nell'ambito unmanned, direi che è decisamente una puntata dedicata all'unmanned, e sentiamo che cosa succede su Giove o intorno a Giove con quello che già avevamo annunciato la settimana scorsa, ovvero la rinvio della manovra di riduzione dell'orbita.
come aveva accennato Veronica nello scorso episodio, la sonda NASA Juno, in orbita intorno a Giove, ha manifestato qualche problemino nei giorni scorsi. Il 15 ottobre, infatti, la telemetria di bordo ha rilevato un comportamento inaspettato delle valvole del sistema di pressurizzazione dei propellenti della sonda. Così, il team di terra del JPL ha deciso di posticipare la PRM che era pianificata per il 19 di ottobre. La PRM, ossia la Period Reduction Maneuver, non è altro che un'accensione dei thruster per variare l'orbita di Juno. Nello specifico, si trattava di portare il periodo di rivoluzione della sonda dagli attuali 53 giorni a 14. A regime si prevede che Juno arrivi ad orbitare intorno a Giove su di un'orbita polare fortemente ellittica con un periodo di 11 giorni e proprio per l'importanza delle manovre per raggiungere questo scopo si è preferito avere un approccio conservativo e rimandare l'accensione dei thrusters almeno fino a quando non si avrà un quadro più preciso di quello che ha causato l'anomalia. Comunque, Scott Bolton, principal investigator della missione, ha affermato che il periodo orbitale di Juno non è che influisca più di tanto sulla qualità dei dati scientifici che si potranno raccogliere, ma che semplicemente saranno meno frequenti le occasioni per fare acquisizione di questi dati, cosa che si può fare solo nei momenti in cui la sonda passa più vicino al pianeta. Ma non è finita qui, perché martedì 18 c'è stato un altro piccolo intoppo, ossia l'entrata in safe mode di Juno. La causa dell'anomalia è stata di natura squisitamente software e il tutto si è risolto felicemente proprio ieri, il 26 ottobre, con un ripristino dei sistemi di bordo. Non ci si deve stupire di tutti questi inconvenienti, infatti come potrete immaginare sopravvivere intorno a Giove è tutt'altro che semplice per via delle potenti radiazioni e degli intensi campi magnetici che circondano il pianeta. Per fortuna Juno è stata progettata proprio per questo ambiente estremo ed i tecnici hanno assicurato che durante il prossimo flyby ravvicinato, previsto per l'11 dicembre, tutti gli strumenti scientifici di bordo saranno attivi. Vi ricordiamo che nel sito ufficiale della missione potete già vedere alcuni di questi dati scientifici che la sonda ha raccolto durante il primo flyby avvenuto il 27 agosto scorso, come ad esempio le spettacolari immagini dell'aurora polare di Giove e le prime misurazioni dello strumento MVR, Microwave Radiometer Instrument, che permetterà di dare un'occhiata fino a 400 km al di sotto delle dense nubi vorticose del gigante gassoso. Come prevedibile, hanno avuto molto successo anche le foto della JunoCam, uno strumento di cui abbiamo già avuto modo di parlare dedicato completamente all'outreach, alla divulgazione, e che consiste in una fotocamera che lavora nel visibile, le cui riprese grezze sono messe subito a disposizione del pubblico. È una vera manna per tutti gli appassionati di elaborazione di immagini, in effetti. Concluderei sottolineando l'importanza di questo tipo d'approccio, per così dire open source, in cui i dati RAW vengono subito messi a disposizione per il pubblico. Questo perché si tratta di un ottimo espediente, secondo me, per sensibilizzare le masse su questi argomenti, ma anche perché, e soprattutto, coinvolgendo tantissime persone, è molto più probabile che si riescano ad ottenere dei risultati scientificamente rilevanti. Quindi buoni scaricamenti.
Grazie Ricky, stavo mostrando intanto qualche immagine di JunoCam e si vede proprio, alcune sono grezze, sono non elaborate e si intuisce anche qualcosa sul meccanismo di funzionamento, si intuisce perché non si sta leggendo oltre, ma ovviamente tutti i dati sono disponibili sul sistema scansione della camera di JunoCam.
Ma mi fa sempre un po' ridere questa cosa, ma su Juno non è che abbiamo montato delle telecamere, delle fotocamere ultra moderne, ultra sofisticate per il visibile, perché tanto Giove lo conosciamo. Poi tutti diventano entusiasti per le foto della JunoCam e mi chiedo come mai, cioè ormai, visto che imbarcare anche una fotocamera, per dire una GoPro non ci vuole niente, cioè dovrebbero comunque sempre metterle su, perché per fare un po' di outreach è sempre la cosa migliore.
Ma tornando ai problemi della sonda, è destino che Juno abbia dei problemi, perché in un certo senso Giove ha una maledizione, c'è la maledizione di Giove. Ricordiamo che l'orbiter precedente che ha studiato il pianeta Giove, la sonda Galileo della NASA, ha avuto anche lui dei problemi. L'antenna ad alto guadagno della sonda non si aprì completamente, la classica antenna ombrello, e quindi la produzione scientifica della sonda fu limitata dalla capacità di trasmissione ridotta di questa antenna, quindi fu possibile raccogliere una quantità minore di dati in orbita intorno a Giove, e anche Giuno quindi sta avendo i suoi problemi. Questa è un'ulteriore conferma dell'ambiente estremo e difficile di un pianeta come Giove.
Tornando un attimo alla storia della telecamera, quando è stata messa una webcam, la chiamavano proprio webcam, su una missione marziana, era effettivamente una telecamera, una fotocamera di qualità ridotta, confrontata con altre immagini a cui siamo abituati da Marte. E quando sentivo, la prima volta che ho sentito di JunoCam, mi immaginavo qualcosa di simile. In realtà, ok, probabilmente non ha un livello di sofisticatezza tale da fornire risultati scientifici certi e non è una fotocamera progettata con un obiettivo scientifico ben definito, ma non credo che questa sia un giocattolo, insomma, e mi sembra che stia fornendo immagini che siano sicuramente spettacolari, e poi suppongo che anche da quello si riesca ad arrivare dalla scienza. Le immagini dei poli di Giove così non ci sono mai viste, e direi che per l'analisi fluidodinamica, diciamo, di quei mulinelli, di quelle tempeste che si vedono, non è necessario avere una fotocamera precisissima con le lunghezze d'onda, ma magari si possono anche fare delle osservazioni di tipo qualitativo. Quindi l'unico problema, appunto, è farle un po' meno spesso se non si riesce a ridurre il periodo orbitale. Viceversa, magari questa nuova configurazione permetterà alla sonda di essere un pochino più longeva, non tuffandosi così spesso nell'ambiente radioattivo di Giove. Comunque una missione interessante, fa parte di quelle missioni alla Cassini, anche se un po' più piccola dal punto di vista economico, che non si vedono tutti gli anni, insomma.
Stavo leggendo i dati del sensore, 1600x1200 pixel, quindi non è che sia...
Beh, non vuol dire neanche molto quello.
Ma ricordiamo che per scopi scientifici non conta soltanto la dimensione del sensore, quindi la capacità di avere un'immagine grande.
Conta come lo sai usare, certo.
Non solo, ma anche dalla capacità, dalla risposta spettrale. Ricordiamo che gli scienziati considerano le immagini dei dati, cioè delle misure, e quindi per fare delle elaborazioni di tipo scientifico sono necessarie delle camere che abbiano una risposta spettrale, delle dimensioni lineari e altri parametri utili per queste elaborazioni. Quindi quella installata sulla sonda Juno evidentemente non ha le caratteristiche per la maggior parte delle misure che normalmente fanno i team di imaging delle sonde planetarie, ma è comunque interessante non solo per scopi di outreach, come vediamo, ma anche per misure di altro tipo.
Beh, se c'è una cosa che ci ha insegnato l'ambiente astronautico è che in missioni in cui ci sono stati dei problemi tecnici ci si inventa delle nuove tecniche per riuscire a estrarre dati anche da strumenti parzialmente non funzionanti. Sono sicuro che qualsiasi difetto nella risposta in frequenza alle varie lunghezze d'onda di una camera così può essere modellato nel corso della missione e poi compensato per avere qualche dato affidabile.
Sì, e tra l'altro anche la stessa webcam planetaria, per così dire, più conosciuta, la Mars webcam di Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea, inizialmente usata per scopi di outreach dopo che aveva fotografato lo sgancio del lander Beagle 2, è stata utilizzata ancora, hanno cominciato gli scienziati del team di Mars Express a utilizzare le immagini anche per scopi scientifici in questo caso, quindi tutti gli strumenti ci sono e si usano.
Era quella del link della settimana scorsa? Il link della settimana scorsa?
Sì.
UMC.
Infatti la differenza di qualità si vede, ma si trova comunque un modo per utilizzarlo.
Marte forse è un pianeta più fotogenico perché è più colorato, in un certo senso è più bello da vedere di Giove, almeno nelle foto iniziali che abbiamo visto della JunoCam, però...
Sì, in questa animazione che sto mostrando si vede un dettaglio dell'atmosfera di Marte, che non è una cosa che si vede tutti i giorni, insomma. E sono immagini della JunoCam. Se non hanno un valore scientifico, di sicuro hanno un valore divulgativo. È abbastanza spettacolare. Passiamo oltre?
Atmosfera di Marte che si vede dalla JunoCam?
Sì. Vediamo un po' se riesco a mettere la pausa nel momento. Non scusami, ho detto JunoCam, intendevo
quella
di Marte. Quella di Mars Express. Sì, sì, sì.
Okay. Quella che sto mostrando adesso
ha uno zoom la JunoCam che è incredibile.
No, magari ci ha fatto un flyby che non ricordo, non lo so.
Da Giove riesce a osservare Marte così bene?
Hanno messo Hubble in orbita intorno a Giove, insomma. Bene, proseguiamo oltre con un'altra missione robotica, questa molto molto interessante, che ci tiene con il fiato sospeso,
che fa sempre parte delle tre missioni New Frontiers. Juno, poi c'era New Horizons.
Sono nella stessa classe?
Sì, e questa.
Ok, pronti allora? Che cosa ci racconti?
Vorrei iniziare come ha fatto Jim Green, il direttore della divisione sulle scienze planetarie di NASA. 4,5 miliardi di anni fa, una nuvola di gas e polveri, causata probabilmente dall'esplosione di una supernova, è collassata su se stessa. Hanno iniziato a formarsi dei corpi primitivi, che noi chiamiamo asteroidi. Da qui si sono poi formati i pianeti e gli altri grandi corpi del Sistema Solare, ma alcuni di questi corpi primitivi sono rimasti tali e quali, e noi oggi abbiamo la possibilità di andare a studiarne uno e capire un po' di quello che è stata questa nube protoplanetaria. Lo facciamo con la missione Osiris-Rex. È stata lanciata il 9 settembre del 2016. Nel 2018 è previsto l'arrivo vicino all'asteroide. Nel 2020 è previsto lo studio e il prelevamento del campione e nel 2023 il ritorno a terra della sonda con il campione. In realtà non di tutta la sonda, ma solamente della capsula che lo contiene. Perché andiamo a fare questa missione? Principalmente perché si sospetta che gli asteroidi siano una fonte di acqua e di molecole organiche e, nel loro vagare, potrebbero averle portate anche sulla Terra. Bennu, in particolare, è un asteroide facilmente raggiungibile rispetto agli altri. Ha una dimensione e una velocità di rotazione che permettono l'avvicinarsi della sonda, misura quasi 500 metri di diametro e impiega 4 ore a ruotare su se stesso, quindi non è così veloce da permettere il rilascio di materiale dalla sua superficie, cosa che potrebbe danneggiare la sonda. Pensiamo però che la cometa Churyumov-Gerasimenko, dove si sono posati File e Rosetta, era grande 4 chilometri e già lei aveva una gravità bassissima. Quindi il lavoro del reparto della dinamica di volo questa volta è ancora più complicato. Anche perché dobbiamo considerare che ci sono delle forze esterne che agiscono sulla sonda e che le fanno deviare un po' la direzione, ad esempio le particelle cariche emanate dal sole e la pressione della luce solare stessa vanno a intaccare i movimenti della sonda e li rendono ancora più difficoltosi. Dagli studi effettuati da Terra poi si è visto che Bennu è ricco di carbonio e si pensa che la sua composizione non sia cambiata dal momento della sua formazione, che è stata quindi oltre 4,5 miliardi di anni fa. Quando arriverà nelle vicinanze di Bennu, Osiris-Rex farà una mappa degli elementi chimici e dei minerali presenti sulla sua superficie. Ne analizzerà bene la composizione, raccoglierà un campione di terra senza atterrare, quindi senza posarsi, e poi studierà l'effetto Yarkovsky. Questo effetto è particolare. In pratica gli asteroidi ricevono e assorbono energia dal Sole, molta energia, soprattutto un corpo nero come Bennu. Il Sole riscalda la sua superficie, ma l'asteroide, ruotando su se stesso, rilascia poi questa energia nel vuoto dello spazio. Quando questo succede, l'asteroide viene spinto un pochino nella direzione opposta a quella in cui ha rilasciato l'energia, funziona un po' da thruster, e questo gli modifica leggermente la sua traiettoria. Uno degli scopi della missione è di difesa planetaria, cioè cercare di difendere il nostro pianeta da eventuali impatti. Perciò, se vogliamo capire bene le direzioni di questi corpi, dobbiamo studiare l'effetto che ha, l'impatto che ha l'effetto Yarkovsky sulle loro traiettorie. Vediamo come sarà effettuata la raccolta del materiale. Dunque, come dicevamo, la sonda non atterrerà sull'asteroide, ma ci sarà un braccio che toccherà la superficie e andrà ad aspirare il materiale, lo polverizza e lo custodisce in un contenitore. Si pensa di raccogliere da un minimo di 60 grammi a un massimo di 2 kg, questo dipende dalla densità del materiale. Il contenitore dopo verrà inserito nella capsula, che sarà quella che nel 2023 tornerà a Terra. Osiris Rex ha a bordo azoto a sufficienza per provare 3 volte, ma se già nel primo tentativo si riesce a recuperare almeno 60 grammi, non si proverà più un nuovo contatto. La capsula atterrerà poi nello Utah e il campione sarà portato nei laboratori per essere verificato, per essere analizzato. La sonda in orbita, invece, effettuerà una manovra per evitare di entrare in atmosfera ed entrerà invece in un'orbita attorno al Sole, in attesa che le venga eventualmente estesa la missione, se è in buone condizioni e se avrà ancora carburante a sufficienza. Dopo che gli scienziati avranno studiato il campione arrivato a Terra, la NASA ne distribuirà alcune parti a gruppi di ricerca, a scuole o a musei, così come già sta facendo con i campioni lunari portati dagli astronauti Apollo.
Grazie, Vero, soprattutto per averci segnalato questo sito, il sito di Osiris Rex, asteroidmission.org, che è veramente informativo e accompagnava le tue parole in maniera perfetta.
Sì, è molto bello quel sito. Descrive la missione dal lancio fino al ritorno sulla Terra. Molto, molto fatto bene, con immagini, video, immagini, spiegazioni, molto bello.
Vale la pena quasi fare un altro video con il tuo servizio, diciamo, sincronizzato un po' meglio. Adesso cercavo di starci dietro, ma non avendo esattamente idea dei tempi, l'ho un po' abbozzato. Credo che potrebbe essere qualcosa di utile. Magari in un altro momento della missione, quando ci si avvicina all'asteroide.
Fra un annetto, dai.
Ad esempio, sì.
Uno, due.
C'è tempo. Penso che ci sarà ancora Astronauticast stagione 12, 13.
A proposito del c'è tempo, questa missione non ha tempi ristretti. Se dovesse far fatica a raccogliere il primo campione, tenterà altre 3 volte, ma non deve rimanere all'interno per forza di un determinato periodo di tempo. Infatti l'arrivo sulla Terra può essere nel 2022, può essere ad aprile 2022, ma può essere prolungato fino a settembre del 2023. È una delle cose belle di questa missione, che non sono stretti con i tempi.
Quindi hanno previsto diverse finestre di rientro del lander con la sonda.
Sì,
con il campione privato.
Esatto, a seconda di come va la missione, mano a mano che si protrae.
Che poi era stato quello che era stato fatto con Hayabusa, no? Che nonostante problemi tecnici abbiano impedito la partenza da Itokawa nel momento immediatamente successivo al prelievo del campione, è riuscita comunque a rientrare in un altro momento. Perché
sì, in quel caso è un po' diverso, perché era non prevista,
non era una scelta,
questo rinvio, però i tecnici giapponesi si sono adattati e sono riusciti a salvare questa missione.
Molto molto bene, direi che per quanto riguarda le notizie questa sera possiamo anche chiuderla qui. Ci sono altre cose di cui parlare, ne stiamo parlando alla grande su forumastronautico.it, quindi vi invito a visitare il sito e partecipare alla discussione, ma non necessariamente, anche semplicemente vedere che aria tira da quelle parti. E, oppure ad esempio potete venire in chat durante la diretta. Questa sera c'è qualche problemino con la diretta, addirittura sono riusciti a vedere un po' di fuori onda e questa cosa va indagata, però c'è sempre un gruppetto di fedelissimi che ci segue in diretta e fanno un po' di cacciara nella chat ed è divertente. Ad esempio Matteo questa sera diceva che la sgommata su Marte di Schiaparelli è praticamente uno Schiaparelli.
Sono il nostro loggione.
Fantastico. Che cos'altro dirvi? Che cos'altro dirvi? Come se vi piace Astronautica, se vi piace quello che facciamo, oltre a venire a Astronautico e stringerci la mano, questo sarebbe già un onore per noi, la cosa migliore è diventare soci dell'associazione ISA. Che cos'è ISA? L'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio è quella cosa che tiene insieme tutte le nostre attività, la voce istituzionale, diciamo, di Forum Astronautico, di Astronauticast, del Astronaut News, del sito di news in italiano più visitato per quanto riguarda lo spazio. Non lo so, dovremmo fare un po' di statistiche, ma il modo per aiutarci è diventare membri. È una membership, una tessera che dice io supporto ISA. Tutto quello che facciamo è assolutamente volontario e senza scopo di lucro, e vedere il numerino delle nostre tessere salire è un attestato di stima, è un segnale che ci dice che stiamo facendo il lavoro giusto. La cosa è abbastanza semplice: andando su www.isa.it ci si può associare tramite PayPal. Non dovete neanche avere un account PayPal, basta semplicemente avere una carta di credito, anche una PostePay o qualcosa del genere, riceverete la vostra tessera. Non è il vostro obiettivo principale diventare membri di ISA, non fa nulla, ci sono altri modi per aiutarci, utilissimi, come esporre accidentalmente i vostri amici all'astronautica, ai nostri lavori, a quello che facciamo, condividendo ad esempio sui social network o via email, o semplicemente dicendo oh vieni qua, guarda questa cosa qua, c'è una sonda che atterra su Marte, la stiamo seguendo insieme su astronautinews.it. Quello è anche una cosa che ci aiuta, perché non abbiamo quasi alcun tipo di investimenti in pubblicità o altro, ci basiamo principalmente sul passaparola e sul fatto di essere un punto di riferimento in Italia. Forse per mancanza di concorrenza, forse perché facciamo un buon lavoro. A voi la parola, a voi la scelta, e fateci sapere che cosa ne pensate. Avevo anche la... fateci sapere cosa ne pensate con, ad esempio, dei commenti. Ci sono vari posti in cui commentare, sia sotto il podcast su astronauticast.it, sia sotto le varie news su astronautinews.it. magari non perdetevi nel complottismo come sta succedendo ultimamente. Perché la faccio lunga? Perché ho sotto mano quasi la lista di donazioni che Marco ha preparato prima della puntata. Eccola qua. Avrei dovuto prepararla prima, ma assolutamente non mi sono ricordato. Abbiamo nuovi soci e nuove donazioni ricorrenti. È una lista sterminata, non ricordo Marco quanto abbia letto dell'estate. Facciamo una carrellata ringraziando. Ci sono sia donazioni singole sia nuove tessere, quindi non sto a specificare cosa è cosa. Gian Pietro, e qualcuno si ripete perché sono donazioni ricorrenti: Gian Pietro, Davide, Paolo, Denis, Matteo, Michela, Gian Pietro, Davide, Stefano, Christian, Davide, Denis, Francesco, Gian Pietro, Davide, Claudio, Stefano, Denis, Mary, ma che se non sbaglio forse è un regalo, ok, non dico nulla, e Danilo, Davide e Gian Pietro. Ad esempio potete anche regalare la tessera a qualcuno, è un'idea che mi è venuta leggendo la lista in questo momento, perché chissà. Direi che a voi va tutta la nostra gratitudine, l'intera associazione va avanti grazie a voi, e direi che con questo possiamo concludere l'interludio. C'era una fan mail, c'era un commento carino, Paolo? Non so se ce l'hai sotto mano, te lo ricordi?
Sì, ma non ce l'ho sotto mano. C'è stato un commento su Google Plus, sulla nostra pagina Astronauticas di Google Plus, e un altro paio di commenti al video dell'episodio della puntata precedente su YouTube. Non li ho sotto mano.
Era qualcuno che diceva che la stagione era partita alla grande. E
sì, credo che fosse un commento di questo tipo. Ringraziamo comunque tutti quelli che hanno commentato e che continuano a scaricare, ad ascoltare il nostro podcast.
Tra l'altro, ultimamente vedo che c'è anche un po' di attività sulla pagina Facebook di Astronauti News, non quella di Astronauticast, che quella è già abbastanza popolata. Vediamo che ci sono dei commenti in calce alle news e questo ci fa molto piacere. Continuate così.
Sì, non abbiamo una strategia di comunicazione social, quindi abbiamo 1000 account diversi che abbiamo fatto nel corso degli anni, e se vi sentite un po' spaesati, sceglietevi l'angolino del web che preferite per interagire con voi, con noi. E con questo direi che possiamo passare alle storie di Nonno Apollo, di cui non ho la sigla pronta.
Noi appassionati ci aspettiamo che ormai la maggior parte delle missioni spaziali con o senza equipaggio abbiano dei sistemi di ripresa fotografica o video per vedere tutti i momenti più importanti di queste missioni e dei panorami spettacolari come quelli che si possono osservare dallo spazio. Ma non è sempre stato così, e proprio in questi giorni c'è un anniversario davvero importante che riguarda l'esplorazione dello spazio, un anniversario realmente storico senza esagerazione. Perché 70 anni fa, il 24 di ottobre del 1946, furono riprese le prime fotografie nello spazio. Quel giorno venne lanciato dal poligono di lancio di White Sands nel Nuovo Messico uno dei razzi V2 che gli Stati Uniti avevano catturato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale alla Germania nazista. Dei razzi V2 insieme con la maggior parte del gruppo di Wernher von Braun. Gli americani avevano catturato un centinaio di questi razzi V2 in varie fasi di completamento, e con tutto il materiale che avevano catturato i nazisti avevano riportato negli Stati Uniti l'equivalente di circa 300 vagoni ferroviari, scusate, carichi di materiale. E quel giorno, il 24 ottobre del 1946, venne lanciato uno di questi razzi V2 modificato con l'aggiunta di una macchina fotografica a 35 mm che scattava una foto ogni circa un secondo e mezzo. Questo razzo arrivò a una quota di un'ottantina di chilometri sopra la superficie terrestre, e già la Germania nazista del gruppo di von Braun aveva fatto alcuni di questi lanci all'inizio degli anni 40, raggiungendo quote simili. Ma in quel caso non era stato installato nessun sistema di ripresa fotografica. Quindi nel 1946, nel lancio numero 13, se non ricordo male, di questo programma, vennero riprese le prime fotografie dall'alto, da quella quota di circa 80 km del nostro pianeta. In queste foto si intravedono le nuvole, l'orizzonte e il cielo nero visto dallo spazio. Sono immagini che ancora oggi suscitano emozioni e ci sembrano spettacolari, ma curiosamente a quell'epoca non c'era grande interesse in ciò che mostravano queste immagini, che servivano soprattutto per stabilire l'orientamento del razzo rispetto alla superficie terrestre. Questo serviva agli ingegneri innanzitutto per stabilire con la massima precisione la traiettoria che il razzo aveva seguito nell'attraversare l'atmosfera, e servivano agli scienziati queste misure di orientamento del razzo per interpretare meglio i dati che raccoglievano sui sensori montati in voli come questo e altri effettuati con V2 modificate, per esempio dei contatori di particelle per misure di radiazione. E quindi a quell'epoca le immagini, la spettacolarità di queste riprese dall'alto era un sottoprodotto di misure che servivano a scienziati e ingegneri. Ma queste prime fotografie aprirono la strada poi per la ripresa di altre sempre più spettacolari che ci hanno accompagnato in tutta la storia dell'esplorazione dello spazio e che per noi appassionati non sono mai abbastanza. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, direi che l'immagine va di diritto nei link della settimana, perché per chi ci ascolta in podcast magari, come diciamo sempre, sta guidando, adesso starà pensando com'è questa immagine, immaginatevela e poi la potrete vedere nelle note dell'episodio. È un'immagine abbastanza sgranata della superficie terrestre, dell'orizzonte con queste nuvole. Una buona componente tridimensionale, perché le nuvole gettano delle ombre e quindi si intravede la distanza delle nuvole dal suolo.
Sì, sembra... eppure essendo una foto così sgranata, a bassa risoluzione, è già molto suggestiva, perché non è semplicemente una ripresa dall'altro, in cui l'asse, per esempio, dell'obiettivo è perpendicolare al suolo. È una ripresa inclinata, che mostra appunto l'orizzonte e parte del cielo, che la rende più suggestiva. Sembra quasi una visione dal finestrino di un veicolo spaziale e non semplicemente una foto fatta per documentare la superficie senza altri scopi. Così c'è questa inquadratura che la rende interessante pur nei limiti della sua qualità di ripresa.
Già, penso che, come dicevi tu, appunto, si guarda l'orizzonte per ragioni tecniche, per definire l'orientamento della sonda, perché è facile, o meglio, forse è facile relativamente facile con strumenti di oggi, ma suppongo che qualcosa di simile si potesse fare anche 70 anni fa, vedere la differenza di temperatura in infrarossi tra la Terra e il nero dello spazio.
In questo caso credo che si trattasse di una fotocamera per riprese tradizionali nell'ottico, non una camera per riprese nell'infrarosso, anche se in realtà proprio su queste decine di lanci di V2 modificate, che portarono anche strumenti scientifici nello spazio, quindi ai confini dell'atmosfera, c'erano anche dei sistemi di ripresa ultravioletta per scopi astrofisici, per esempio per fotografare il Sole. Quindi non solo nelle lunghezze d'onda dell'ottico.
Mi piace pensare che von Braun, come ad altri scienziati tedeschi catturati con l'operazione Paperclip dagli Stati Uniti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, mi piace pensare che mentre costruivano e progettavano le V2 sognavano applicazioni di questo genere, ed era quasi un sollievo alla fine della guerra avere la possibilità di metterle in pratica in un altro contesto. Bene, quindi questo era praticamente un mezzo link della settimana, ma adesso possiamo partire con quelli veri. La prima, mappa di Marte e della colonizzazione di Marte.
Sì, nell'uscita di novembre del National Geographic c'è un poster gigante dove da una parte c'è una mappa di Marte aggiornata e dall'altra parte c'è un disegno di cosa dovremmo costruire quando arriviamo su Marte e se ci arriviamo. Se vogliamo colonizzare Marte dovremmo pensare a costruire uno stabilimento nucleare, uno di generazione dell'idrogeno, pannelli solari, e qui c'è una super mappa. Uno, tra l'altro, qui sottoterra c'è un villaggio con tutte cupole dove gli astronauti andrebbero ad abitare, ed è un'idea di come potrebbe essere la prima colonizzazione. E sul sito del National Geographic ci sono i due poster zoomabili, si possono leggere le spiegazioni, si può viaggiare di qua e di là.
Bello, leggevo abbastanza un off topic, no, non troppo, che hai anche detto tu, una delle cose che vanno subito costruite, che sono anche nel piano di Elon Musk, sulla superficie è una tecnica per produrre carburante, così non ci si deve portare appresso il carburante per tornare indietro, ma anche semplicemente per la produzione di energia per sopravvivere sul pianeta, che probabilmente viene utilizzata anche con sistemi nucleari o solari o quant'altro, ma una delle opzioni che vengono date qua è la produzione di metano, quindi più che altro per propulsione, con il processo Sabatier, che mette, insomma, utilizza le risorse presenti in situ per la produzione di fuel, di carburante. E ho letto, ho sentito in giro, questa settimana se ne è parlato abbastanza, non ho ancora tutti i dettagli perché mi è venuto in mente adesso e non sono preparato, che c'è stata una scoperta abbastanza accidentale durante una ricerca di base, proprio la classica scoperta che nasce dalla ricerca di base, non era neanche uno studio dell'applicazione della produzione di etanolo tramite a partire dell'anidride carbonica. Mentre studiavano questo processo si sono resi conto che studiavano una parte di un processo, si sono resi conto che con un letto catalitico fatto di carbonio e rame, quindi due materiali abbastanza disponibili, facilmente disponibili, e poi c'è sempre il trucchettino, creati in condizioni di nanostrutture, e quando dicono nano c'ho sempre un po' paura che arrivi la fregatura, perché quelle cose è tutto fattibile se si hanno le nanostrutture, che poi magari costano troppo da realizzare quando sono realizzabili. Ad ogni modo hanno trovato questo processo che a temperatura ambiente e con una richiesta energetica bassissima riesce a generare etanolo a partire dall'anidride carbonica, che è anche interessante sulla Terra, perché si parla di tecniche per estrarre l'anidride carbonica dall'atmosfera, ma poi dove la si mette? Si parla di interrarla, si parla di fare varie cose, tra cui la conversione in etanolo, e questo sarebbe un metodo molto molto efficiente. Se invece si pensa a Marte, non ne ho sentito parlare nelle news che parlano di questa nuova tecnica, ma è la prima cosa che ho pensato. Marte ha una atmosfera principalmente composta da anidride carbonica, e se sia un metodo facile per produrre etanolo, non è come il metano, ma magari potrebbe essere uno step intermedio per la produzione di un carburante. Avete sentito qualcosa a riguardo?
Io no.
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 Ok, spero che non si risolverà in una bufala tremenda, ma l'ho letto in un paio di sfuggita, perché in questo periodo poco tempo, ma l'ho letto da un paio di parti. Sono sicuro che se ne farà qualcosa, se ne parlerà anche in questo contesto. Andando avanti, terryverse.com, che se non sbaglio appena lasciato la NASA, giusto?
Sì, Terry Wirtz è un ex ormai astronauta della NASA, l'ha lasciata pochi mesi fa, che abbiamo imparato a conoscere perché ha volato con Samantha Cristoforetti, non solo nell'equipaggio della stazione spaziale, ma anche in quello della Soyuz su cui ha volato Samantha. E pochi giorni fa ha pubblicato il suo primo sito, ha aperto il suo primo sito web che porta il suo nome, terryverse.com, che contiene tutte le classiche sezioni di un sito di un astronauta, soprattutto un ex astronauta, quindi una parte biografica con la sua storia personale di pilota e di astronauta, una serie di foto della sua carriera, un elenco di interventi pubblici, di conferenze, di eventi pubblici a cui partecipa l'astronauta, una rassegna stampa con articoli che lo riguardano e altre informazioni, un press kit per eventuali rappresentanti dei media che fossero interessati a parlare di lui e altro. Questo sito è responsive, cioè di quelli moderni, quindi è ben visibile anche con dispositivi mobile, si adatta bene anche ai piccoli schermi dei dispositivi mobile, ed è il sito ufficiale dell'astronauta Terry Wirtz, dell'ex astronauta ormai Terry Wirtz. Peraltro un po' lento, anche con una connessione veloce, quindi non so se è una questione iniziale, magari lo ottimizzerà in futuro, ma per il momento è un po' lento nel caricarsi.
Non so a cosa sei abituato tu, ma sembra abbastanza normale, ma penso che sia una limitazione della mia connessione. L'ultimo link invece stavamo dibattendo se mostrarlo oppure no, perché si tratta di qualcosa che finirà in televisione e potrebbe darci qualche problemino con YouTube. Penso che ce la possiamo.
Stai già facendo vedere troppo, perché
lo so, stavo cercando di tipo farlo vedere nel contesto della pagina di YouTube. Dovrebbe essere senza audio e in un francobollo, dovrebbe non matchare alcun content, ma mettiamo alla prova gli algoritmi di YouTube, insomma. Che cos'è, Ricky?
È un video che NASA ha realizzato in collaborazione con Harmonic, che è un colosso per delle telecomunicazioni, insomma, del delivery di materiale televisivo su internet, per questo che siamo un po' preoccupati sul content matching. Comunque, niente, è il classico tour della ISS, però stavolta è girato in 4K e normalmente i tour delle ISS magari siamo abituati a vederli, non so, in cui l'astronauta si prende in mano la telecamera e inizia a girare per la stazione, diciamo un po' così, a tanto al braccio, e poi magari può capitare che incroci qualcun altro e la cosa è fatta abbastanza, insomma, alla buona. Invece qui è un video fatto studiato, mentre l'astronauta si muove con la camera, ogni tanto compare al lato la mappa in sovraimpressione della stazione spaziale, in modo da vedere dove ci stiamo muovendo, il tutto, come dicevo, nella risoluzione 4K. Quindi se avete un TV o un monitor che vi permette di gustarvi appieno queste immagini, è assolutamente un video da vedere. Ho un po' di riserve solo per la musica, ma al limite mi mettete sotto il sottofondo che più vi aggrada. Comunque,
ecco, aprite due finestre di YouTube. Una è quella della playlist dei timelapse che fa Ricky, e l'altra è quella del tour in 4K, che adesso era silenzioso per quello che abbiamo mostrato. E ve lo godete, non ho ancora avuto la possibilità di vederlo.
Sì, una cosa che potete fare, che ho fatto anche io subito, è quello di scaricarvelo, così l'avete anche sul vostro computer, potete guardare offline quando più vi piace.
Già, la cosa che ho visto al volo, appunto, che è in fisheye, non è il primo, mi pare che anche Sam abbia fatto un video con un obiettivo fisheye, perché una delle caratteristiche dei tour era che non si riesce a cogliere spesso, non si riesce a cogliere l'ambiente della stazione spaziale, il contesto, si guarda inquadrature di varie parti molto selettive della stazione, invece con un fisheye si perde un attimo la forma reale degli oggetti, perché c'è un po' di deformazione, mi perdoneranno i puristi di ottica, non so come definirla, però se ne guadagna nella percezione del contesto. L'ho fatto anch'io per la telecamera che uso per Astronauticast, così vedete tutto il disordine che ho nella stanza qua.
Ecco, adesso potete vedere Mike in 4K, risoluzione ultra HD.
Non proprio, sotto con la scaletta, giusto per vedere cosa ci rimane, i link sono passati, ma abbiamo i quiz. C'è una piccola correzione alla settimana scorsa?
Sì, abbiamo un'errata corrige per la risposta del quiz 10x01, quindi della prima puntata, che era quello relativo a Rosa Schiaparelli. Dunque, Jacqueline Kennedy non indossava il vestito di Elsa Schiaparelli al funerale del marito, ma indossava un abito Rosa Schiaparelli il giorno dell'assassinio del marito, il 22 novembre del 63.
Cavolo,
Mike sta mostrando la foto.
Avevamo proprio sbagliato di brutto. Cioè,
ho letto male, c'era scritto assassinio, ho letto funerale, ero andata già al funerale, ho detto e poi ci ho anche ragionato su. Niente,
purtroppo quindi la prima cosa a cui si pensa quando si pensa a Kennedy, e quindi ti sei lasciata. E poi c'è la risposta al quiz della settimana scorsa.
Risposta al quiz della settimana scorsa, che era: che cosa ha usato l'Expedition 50 partita il 19 ottobre come indicatore a 0G? Era un modellino della futura capsula Federazia, perché la nuova Soyuz ha alcuni componenti che verranno usati sulla nuova capsula, e quindi hanno preso questo modellino e l'hanno usato come indicatore a 0G.
Di solito sono dei peluche carini, coccolosi e morbidosi, che se si staccano durante la fase di ascesa non succede nulla. Non so se vorrei una Federazia in faccia.
tra l'altro con quella parte appuntita lì.
Infatti.
Beh, a un astronauta Skylab è successo qualcosa di simile, non ricordo quale delle missioni Skylab, in fase di rientro una macchina fotografica non fissata bene cadde in testa a qualche astronauta facendogli un graffio, un taglio, qualcosa del genere, ma insomma non gravissimo, ma è già successo qualcosa di simile con un oggetto un po' più massiccio.
Credevo che con l'Apollo rientrassero con il casco.
Non ricordo se in tutte le missioni o forse anche avendo il casco, insomma, gli capitò di sbattere la testa anche con il casco proprio per essendo stato colpito. Non ricordo bene l'episodio.
Pensavate che il casco servisse per garantire, insomma, la pressurizzazione, invece no, era per evitare degli urti con gli oggetti.
Sì,
vari,
come gli operai di un cantiere hanno il casco, e anche insomma ingegneri quando vanno a visitare gli impianti.
Ma se non sbaglio, ci sono state alcune crew che hanno disertato gli ordini di NASA e non si sono messi
Apollo
il casco.
7 sicuramente, ecco, non indossarono il casco perché erano tutti e tre raffreddati e quindi sarebbe non stato scomodo il casco.
Stanno tire nell'interno del casco, non è il massimo della vita. Vero, mi conosce, sa che mi faccio prendere dal click selvaggio e mostro immagini senza... e quindi mi ha scritto mostrare immagine
no.
Nella scaletta.
Dunque, il quiz di questa settimana, nella storia delle EVA, quindi passeggiate spaziali, camminate extraveicolari, nella storia delle EVA di assemblaggio o manutenzione della stazione spaziale, quale astronauta si è allontanato di più dall'airlock?
Sottolineo perché sì, è facile in effetti, ma attenzione che se la con questa super fish eye si vede anche, magari non si legge, però ho notato che sullo schermo si vedeva la risposta. Dicevo che appena ho letto la domanda, a me è venuto in mente l'immagine famosissima della come si chiamava quella cosa per untethered, per le EVA untethered,
la Manned Maneuvering Unit, quella
Bruce McCandles,
sì.
Quella di no, sì,
lo zaino a razzo.
La domanda era sullo strumento, ma mi è venuto in mente anche il nome dell'astronauta. Non è lui, perché si parla della stazione spaziale e non dello shuttle. È abbastanza facile comunque, è storia recente, diciamo. Ok, mi hanno fatto notare che ho mostrato un'immagine protetta da copyright, molto bene, cancellata dalla vostra memoria. Sotto con la agenda della settimana, prima che la polizia del copyright ci porti via.
Domenica abbiamo il landing della Soyuz MS-01, quindi tutti i piedi sul divano, no? Insomma, vediamo l'atterraggio di questa capsula, col fatto che la Soyuz MS-02 è arrivata un po' in ritardo sulla stazione spaziale. In realtà in questo giro sono rimasti veramente per poco tempo nella configurazione con questi sei astronauti, e dopodiché la prossima missione sarà quella di Thomas Pesquet, con anche Thomas Pesquet che è l'ultimo degli astronauti della classe di Samantha, e sì, insomma, che verrà lanciata a novembre. Poi vediamo, il primo di novembre abbiamo un lancio giapponese, un HIA, come piace a Mike dirlo, configurazione 202, che lancerà un satellite Imawari 9, che al momento non so di che satellite si tratti, però insomma
c'è scritto apri l'evento. È un satellite meteorologico con lo scopo di fornire immagini delle condizioni climatiche per l'Asia orientale e l'Ovest Pacifico.
Adesso lo voglio leggere, perché non
sì,
voglio...
ti stai candidando le previsioni del tempo sulla TV giapponese.
È vero. E poi giovedì ci siamo noi. Giovedì
molto...
prossimo.
Ma dovremo fare degli auguri anche la settimana prossima. Compie gli anni Andreas Mogensen il 2 di novembre, e giovedì 3 ci siamo noi, ma prima ci sarà il lancio di test del Lunga Marcia 5, il volo inaugurale.
Ok, sarà usato per la Tiangong 2, ma non è la Tiangong 2, non è la Chang'e 5, è vuoto. Non lo sappiamo. Lo scopriremo la settimana prossima con Astronauticast 4, 10-4. Qualcosa che è successo la settimana scorsa che avevamo detto era il l'Ask Me Anything su Reddit di Elon Musk. C'è la traduzione delle, delle domande a cui si è avuta la risposta su astronautinews.it. Vi invitiamo a dargli una lettura. Promesso, le domande sono molto molto migliori di quelle che Elon ha, ha ricevuto in, in diretta all'IAC, molto molto migliori. E con questo direi che abbiamo raggiunto la fine della scaletta. Piano piano ci stiamo riportando a durata del podcast standard, non più extra long come, come quelle della, della prima puntata e della seconda. L'appuntamento, come ha già detto Ricky, è per il 3 di novembre. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios, è tutto. Giro opposto rispetto a prima, da Milano vi saluta.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo. Riascoltate gli episodi del nostro podcast, iscrivetevi al nostro canale YouTube e fino alla prossima puntata potete seguirci e commentare, partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Modena c'è Riccardo Rossi.
Bene ragazzi, grazie per averci fatto compagnia, o meglio, spero che noi vi abbiamo fatto compagnia e ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E ci saluta anche da Verona.
Da Verona, Veronica, vi saluto e buon Halloween.
Come dicevo, appuntamento giovedì prossimo 3 di novembre, credo la... No, la penultima puntata prima della... No, terza ultima puntata prima dell'Astronauticast. Ah, ne sentirete ancora parlare fin troppo.
Prima dell'Astronauticon.
Yes, meglio che vado a dormire, eh? Fino ad allora, 3 di novembre, ad Astra.